Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Michele Franceschi. Ciao Michele.
Ciao.
E con Michele abbiamo già fatto una bella chiacchierata il 14 gennaio, era andata in onda col titolo Piccole Dolomiti Vicentine. E nel parlare avevi parlato di una strada particolare legata al Pasubio, che ti ho detto vabbè, allora dai, su questa roba ci facciamo una chiacchierata a parte, e è l'occasione oggi. Allora, questo Pasubio cos'ha di bello?
Allora, beh, il Pasubio c'è di tutto di bello. È un massiccio molto ben delimitato da due valli, e quindi molto, molto chiaro come linea, oserei dire che dalla pianura ha dei tratti inconfondibili. Ed è stato, diciamo, diventato famoso purtroppo durante la Prima Guerra Mondiale. In realtà già prima è sempre stato un luogo di scontri tra, diciamo, le persone che vivevano in montagna dalla parte della Repubblica Veneta e chi invece viveva in montagna dalla parte degli Asburgo, e quindi si trovavano a dover combattere per i pascoli alpini. Quindi per secoli è stata terra di contesa, tant'è che c'è un punto che tra l'altro è molto pittoresco, dove ci sono 7 croci piantate e tutti sono convinti che è legata alla Prima Guerra Mondiale. Questo sito in realtà è dove dei contadini si sono ammazzati nel 1400 e da allora hanno lasciato le croci, quindi storie molto antiche di scontri.
Addirittura 1400?
Sì, sempre un po' scontrati da quelle parti. E chiaramente nella Prima Guerra Mondiale c'è stata, diciamo che confine correva molto a ridosso delle pareti di Dolomia che dominavano le valli vicentine. Con l'avanzata dell'esercito italiano nel 1915 si è conquistato tutto l'altopiano del Pasubio fino praticamente alle porte di Rovereto, e con la controffensiva del 1916, la cosiddetta Traffic Expeditionen, la spedizione di primavera, che dopo noi italiani con un po' di senso di colpa chiamiamo la spedizione punitiva, anche se i tedeschi non la chiamano spedizione punitiva, anzi gli austriaci non la chiamano spedizione punitiva, diciamo l'esercito austriaco ha riconquistato tutto il terreno perduto e si è rifermato sulle pareti di Dolomia. Quindi la guerra è stata una cosa epica, perché gli italiani erano abbarbicati sulle pareti di Dolomia e gli austriaci invece avevano tutto l'altopiano, anche diciamo non privo di luoghi anche amini, pianeggianti, con acqua e boschi, mentre noi avevamo solo pareti di Dolomia e pietraie. Risultato che durante la Prima Guerra Mondiale hanno perso la vita più o meno 10.000 persone sul Pasubio, che nel complesso della Prima Guerra Mondiale è nulla. Tenendo conto però delle esigue dimensioni del Pasubio rispetto a tutti i fronti europei, è un numero esorbitante, impressionante.
Direi di sì. Sì, perché le due linee si guardavano, no? In un certo senso.
Diciamo che le due linee nei punti più vicini erano distanti, diciamo, qualche decina di metri, quindi erano proprio a ridosso. E la cima più alta del Pasubio, che è Cima Palon, è sempre stata italiana, diciamo, durante il conflitto, ed è stata martellata per un paio d'anni dal fuoco delle artiglierie austriache, tant'è che si è abbassato il monte, porta di esplosione. Subito a ridosso ci sono due cocuttoli che sono passati alla storia come il dente italiano e il dente austriaco, e lì, in quel punto lì, secondo alcuni autori, il punto che separa le due alture, che è proprio una valletta microscopica, è il punto dove per metro quadrato è morta più gente durante la Prima Guerra Mondiale. Cioè, il punto dove è morta più gente in assoluto durante la Prima Guerra Mondiale è sul Vesuvio ed è quella valletta lì, dove c'erano centinaia e centinaia di morti. La valletta è lunga 80, la stelletta, cos'è valletta? La stelletta è 85 metri per 20. Quindi era veramente una carneficina. I due cucuzzoli sono stati completamente lavorati dai militari, rendendoli dei forti inespugnabili, per cui c'è stata anche tutta la guerra di mine, e nel senso che gli austriaci scavavano sotto il dente italiano, facevano esplodere, gli italiani scavavano sotto il dente austriaco, facevano esplodere. Alla fine, diciamo, l'effetto maggiore l'hanno fatto gli austriaci, che hanno fatto saltare tutta la cima del dente italiano, che adesso, facendo una battuta anche brutta, è il dente cariato dei due, perché rimane un pezzo che è completamente esploso. In realtà la guerra di mine non ha portato nessun vantaggio bellico, e anche tutto sommato la quantità di morti a causa delle mine è stata molto contenuta, perché credo sia a memoria in tutte le mine, con tutte le mine che ha fatto scoppiare, complessivamente devono essere morti 200 militari, molto pochi rispetto alle carneficine che si svolgevano, diciamo, fuori dalle caverne.
Dimmi.
Sì, poi tra l'altro, essendo montagna, e quindi stiamo parlando di un fronte di guerra sopra i 2000 metri, c'è stata anche tanti morti che erano provocati dalle valanghe, quindi si parla proprio di guerra di valanghe, erano diventati specializzati due fronti a fare cascare le valanghe e i convogli. E poi chiaramente, essendo in montagna sopra i 2000 metri, l'assederamento e via dicendo, quindi morti tanti. Nell'inverno del 1917 sono caduti 17 metri di neve in Vesuvio, veramente non tutti in una volta, però sono quantità mostruose.
Caspita, beh, adesso nevica molto meno, no?
Adesso nevica molto meno, ma quando nevica su ne fa tanta. Infatti quest'anno a novembre ha nevicato molto presto e subito ha fatto qualche metro di neve. Poi chiaramente è stata sposata, tolta e ricaduta di nuovo. Però sì, è una zona che, come dicevo nell'altra puntata sulle cifre delle Dolomiti, sono zone dove gli eventi atmosferici sono sempre estremi.
Senti, ma come nasce poi questa strada detta degli eroi o delle 52 gallerie?
Allora, sono due cose diverse. Allora, praticamente il fronte italiano era abbarbicato alle pareti di Dolomia. L'unica via, anzi c'erano due vie di accesso. Una era la cosiddetta strada degli Scarubi, che era una strada camionabile che poteva salire, diciamo, da sotto il Vesuvio e arrivare fino in cima, e un'altra era la Val Canale. La Val Canale aveva un grosso problema, che durante l'inverno era più la gente che moriva per le valanghe che per altri motivi, nel senso che è una zona molto valanghiva e molto impervia, soprattutto nell'ultimo tratto. Quindi era una via di comunicazione molto importante, ma chiaramente assolutamente demenziale, nel senso che l'inverno era impraticabile. Dall'altro lato, la strada dei Scarubi aveva il piccolo difetto di essere completamente sulla linea di tiro delle postazioni austriache. Quindi anche se avevano mascherato tutta la strada, i convogli passavano di notte, via dicendo, chiaramente gli austriaci, avendo tutta la strada davanti come un tiro a segno, massacravano i convogli, era molto difficile. Da questi due punti è scaturita l'esigenza di creare una terza via, e quindi hanno scavato fisicamente una strada sulle pareti di Dolomia, ed è la strada delle 52 gallerie, perché essendo una strada scavata, una mulattiera, quindi non è che si passa con la macchina, però si passavano con i cannoni e con i carri, e quindi hanno scavato sulle pareti di Dolomi in modo che da un lato era completamente a riparo dal tiro degli austriaci, dall'altro, essendo praticamente in parete, non c'era il problema delle valanghe, perché appena nevicava li scaricava già, li scaricava subito. È stata un'opera artistissima, incredibile, tant'è che tutt'oggi è un'opera che chiunque la percorre resta molto stupito. Sono 52 gallerie, da gallerie molto brevi, parliamo di 8-9 metri, alla più lunga che è quasi, no, che è sui 300 metri. E per di più è una galleria elicoidale, quindi non è una galleria in dritta, ma è una galleria che sale come un cavatappi all'interno di un torrione di Dolomia, per cui sì, è estremamente pittoresca, e pensare come l'hanno fatta è incredibile, veramente un'opera incredibile. L'altra cosa...
No, no, dì, continua.
E un'altra cosa molto interessante, proprio dal punto di vista, se vuoi, di archeologia, è che è l'unico fronte della Prima Guerra Mondiale che è restato intatto. Nel senso, a Verdun sicuramente avranno, sono morte molte più persone, c'era molta più gente, ma essendo zona agricola, campi, le trincee, così hanno fatto sparire tutto. Essendo una montagna a 2000 metri di quota, praticamente finita la guerra sono scesi e su era stato tutto com'era, quindi dopo c'è stata tutta l'epopea dei recuperanti, quindi tutti quelli che sono andati per decenni a recuperare materiale bellico, ma in realtà le trincee, la sentieristica, i ricoveri in roccia, è tutto restato com'era, quindi è abbastanza impressionante. E poi anche già subito dopo la guerra era diventata zona di meta di turismo militare, quindi vedove o reduci, quindi già negli anni 20 c'era un flusso turistico che saliva in Vesuvio per vedere questo altopiano.
Bene, allora magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Michele Franceschi, stiamo parlando del Pasubio, stiamo un po' ricordando questa Prima Guerra Mondiale e quello che è successo in cima al Pasubio, e parlavi già che nel 1920 c'era il primo così turismo militare, l'hai chiamato, per andare a vedere i luoghi. Ma senti, ma questo fazzoletto di terra era così importante per avere tutti questi morti tra austriaci e italiani?
Allora, come tutte le guerre, siamo nel mondo dell'assurdo. In realtà con il senno di poi avrebbe avuto molto più logica sfondare le valli e passare oltre. Per le strategie dell'epoca e anche per un po' di ambizioni dell'epoca, bisognava passare per la cima delle montagne. Quindi questo fatto del tuo di Tarag non aveva in realtà nessun senso, perché girando per le valli sotto potevi lasciare su un esercito intero e guardarti Samossi, invece si è accaniti lì. Poi quello che è assurdo è che dalla parte del fronte italiano gruppi, strapiombi e pareti a picco, dalla parte del fronte austriaco ci sono anche pascoli, boschi, sorgenti, proprio sembrano il Vesuvio. È anche molto affascinante perché c'è questi svelati molto, molto diversi, per cui ecco, questo è stato l'accanimento, è stato per questa cosa qua. E di cose assurde ne sono capitate tantissime. La disgrazia, diciamo, una delle disgrazie più grandi che è capitata durante la guerra è stata che a un certo punto si è staccata una parete di roccia ed è precipitato su gruppi accampamenti italiani, no, che sono morti in 200, schiacciati da una parete di roccia che si è staccata, probabilmente a causa delle continue esplosioni, eccetera, delle vibrazioni, dei micro terremoti che per svariati mesi hanno indebolito la roccia, quindi si è staccato tutto la zona di roccia della Lora ed è precipitato. Quindi veramente una densità di cose assurde che sono capitate lassù, in altre zone del fronte non sono capitate. E è tra l'altro il Vesuvio è una, sono 5 monti sacri alla patria, per cui c'è tutta la zona sacra che è tutta cintata da edifici ed è uno dei pochi territori dello Stato italiano sacri alla patria. E al piedi del Vesuvio è stato eretto l'ossario del Vesuvio, perché in realtà cimiteri sono stati tutti svuotati e le ossa sono state portate su, e quindi è stato eretto questo ossario, che si vede tra l'altro da perfettamente dal centro di Vicenza, dalla basilica, dal santuario di Montedarico, guardando verso le montagne si vede nitidamente l'ossario del Vesuvio. Vicenza nello scudo ha quattro monumenti della prima guerra mondiale, quindi c'è il Grappa, c'è Asiago, c'è il Simone e c'è lo Sario del Vesuvio.
Senti, ma dimmi.
No, che oltre alla guerra però il Vesuvio è tanta altra roba,
ecco.
Nel senso che essendo un massiccio isolato da un lato a livello vegetazionale è stato completamente manomesso dalla prima guerra mondiale, perché pensiamo decine di migliaia di persone che hanno vissuto per anni durante l'inverno, anche quindi hanno bruciato, cavato su. Poi i pesanti bombardamenti, un eufemismo, i pesantissimi bombardamenti hanno travolto, arato tutta la montagna, e che è coperta di pino mugo. Ma questo, ed è abbastanza incredibile, pensare che è l'unico sito del Vicentino dove si trova l'ermellino, ad esempio, presenza costante l'arbia, le marmotte, sono camosci che tante volte è difficile passare per le 52 gallerie perché sono i branchi di camosci che occupano fisicamente le gallerie e bisogna aspettare che si decidano a spostarsi loro. Quindi anche dal punto di vista faunistico è di una ricchezza estrema. Tra l'altro c'è anche un endemismo, e quindi un animale che vive solo lì, che si chiama Salamandra astra vesuviensis, che vive solo sul Vesuvio, è una piccola salamandra nera, che vive solo in caso di forti piogge, quando la gente sta al rifugio, non va a camminare in giro, però vive solo lì, quindi è una cosa estremamente rara e pregevole.
Senti, un po' hai risposto, volevo chiederti il turismo di oggi.
Il turismo di oggi, diciamo, è dove c'era l'accampamento più grande degli italiani, che veniva chiamato la piccola Milano, quanta gente c'era, che ha barbicato appunto sempre su pareti di Dolomi e via dicendo, e già al tempo finita la guerra è stata sistemata un ricovero degli ufficiali che è diventato rifugio Papa, che è diventato rifugio Papa ed è uno dei rifugi, diciamo, che entrano nel mito dell'alpinismo vicentino. Risultato che durante i sabati e le domeniche estive è letteralmente preso d'assalto via 52 gallerie. Di solito le persone salgono le 52 gallerie e poi scendono per la strada degli Scarubi, quella che descrivevo prima, o la strada degli Eroi, che poi va a finire in Val di Fino. Allora, di migliaia e migliaia di persone. Appena dietro rifugio, quindi dove comincia tutto l'altopiano, passa da migliaia a decine di persone, quindi crolla fisicamente il numero. Anzi, forse moltissime persone vanno in Pasubio, vedono le 52 gallerie e basta, quindi perdono tutto quello che è il senso dopo della zona delle trincee dove si è combattuto, la zona sacra, perché si passa solo lì. La parte retrostante, diciamo quella trentina dell'altopiano, è assolutamente molto più tranquilla e molto meno frequentata. Ci sono poi zone impervie del Pasubio dove non ci passa mai nessuno e dove la natura fa da padrone. L'ultima volta che sono passato per una di queste zone, ad esempio, ho trovato le tracce del lupo, gli escrementi, le spazio del lupo, una predazione di lupo. Pensare che in un punto ci sono migliaia di persone e dall'altra parte non c'è nessuno fa un po' impressione. E c'è pastorizia, quindi durante l'estate salgono anche delle greggi di pecore, perché per le vacche dalla parte almeno vicentina è impossibile trovare abbastanza da mangiare, mentre dalla parte trentina ci sono anche le vacche.
Senti, prima parlavi di che scendendo dal rifugio Papa c'era la strada degli Scarubi e la strada degli Eroi, ma sono due cose diverse allora.
Sì, diciamo che le 52 gallerie partono dal Passo Somo e si arriva a Malga Campiglia, da lì, diciamo, guardando la montagna, salendo a sinistra si fa le 52 gallerie, quindi sei in parete. Salendo a destra invece prendi una valle che si inertica e che va a finire alla Rifugio Papa, quindi sono due gallerie, e quella strada lì è la strada degli Scarubi. Mentre la strada degli Eroi, si chiama strada degli Eroi perché è dedicata a tutte le medaglie d'oro morte, praticamente scende dalla parte trentina, e quindi da rifugio Papa, diciamo, arrivando dai 52 gallerie, passando davanti al rifugio e continuando dritto, si prende la strada degli Eroi, che dopo scende giù verso e si arriva fino al passo Pian delle Spiagge. Sono poi tutta un'altra serie di sentieri, perché appunto, come dicevo l'altra volta, queste montagne, sia per le frequentazioni antiche degli montanari, sia per la prima guerra mondiale, sono strapiene di sentieri. C'è la Val Caprara, nota perché è la valle infinita, un sentiero che non finisce mai. C'è un sentiero che passa per i Soi Bianchi e che scende per il Passo della Bortola. E diciamo, questa è tutta la parte vicentina, mentre dalla parte trentina c'è un altro rifugio che si chiama Rifugio Lancia, rifugio dell'Alpe Lancia, e lì praticamente le strade d'accesso sono molto più dolci,
Senti, per un'ultima domanda, perché venire sul Pasubio?
Perché è una delle montagne più incredibili che ci sono in Italia, proprio per la storia, per la conformazione, per i paesaggi, è veramente una cosa veramente indimenticabile. Mi ricordo la prima volta che io la feci, quindi ero ragazzino, sotto 10 anni, 11 anni, avevo già letto Il Signore degli Anelli di Tolkien, e quando l'ho fatta ho pensato che Tolkien, prima di scrivere alcuni brani del Signore degli Anelli, doveva essere venuto per forza in una delle gallerie, perché sennò non poteva venirgli in mente delle cose. So che lui non è mai venuto, ce l'ho scoperto dopo, però a 11 anni io avevo la certezza che era venuto a scrivere lì, perché sono cose talmente irreali pensare che l'uomo si sia riuscito a fare delle cose del genere in un posto del genere, che è impressionante. La cosa, ecco, che forse è meglio sottolineare anche è che il Pasubio è molto frequentato, e proprio perché è molto frequentato e molte persone affrontano il Pasubio in solitaria, d'inverno, sbagliano sentieri, perché ci sono tante tracce di sentieri della prima guerra mondiale e via dicendo, ci sono tantissimi incidenti. Anche in questi giorni c'è un ragazzo di 42 anni che probabilmente sarà morto 3-4 giorni, che lo stanno cercando e non lo trovano. Quindi è anche una montagna difficile, anche se non è un 4000, è sicuramente una montagna decisamente tosta ed è presa spesso sotto gamba, perché la strada si chiama strada, adesso che ne viene e quindi provocano anche degli incidenti, soprattutto chi affronta in invernale e in solitaria. Mentre anni fa c'è stata anche una recrudescenza di incidenti di ciclisti tedeschi, perché nella più famosa rivista di mountain bike tedesca era messo che la strada più bella da fare sulle Alpi in discesa era il 52 Gallerie. Peccato che le gallerie sono buie, poi esci tutta la luce, poi sono i tornanti al gomito, può diventare molto pericoloso.
Fatta in discesa ci credo,
Adesso è il DSP. Ma anche, per cui sono le classiche situazioni che se uno sa e si rende conto che è montagna, non c'è nessun tipo di problema. Se uno pensa di essere in spiaggia, può avere delle brutte sorprese.
Va bene, in ogni modo tu consigli di venire.
Assolutamente sì. Va bene. Assolutamente salire per le 52 gallerie e scendere per una delle due strade che suggerisco.
Bene, io ti ringrazio e speriamo di vederci su queste strade.
Va bene.
Ciao.
Grazie, ciao.
E buon cammino. Tutti.